Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. Episodio numero 3. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. In Sant'Agostino si offeriscono le sozzure dei piedi del pellegrino. Con queste parole, Gianpietro Bellori, negli anni 70 del 600, descrive una delle opere più apprezzate e discusse di Michelangelo Merisi, in arte, il Caravaggio. Quando, nel 1604, l'opera dal titolo Madonna di Loreto o Madonna dei Pellegrini venne collocata sull'altare della Cappella Cavalletti nella chiesa romana di Sant'Agostino, le cronache registrano un grande schiamazzo popolare. Diversamente da quanto creduto per molto tempo, con schiamazzo non si intendeva una reazione di diniego, ma molto probabilmente le cronache, utilizzando questo termine, avevano l'obiettivo di dare l'idea di quanto quest'opera fosse stata in grado di dare origine a un'ampia discussione tra le persone accorse a vedere l'ultimo capolavoro di quell'artista tanto dibattuto proveniente dal nord. I motivi di tale curiosità e di una così accesa disquisizione, createsi tanto tra il popolo comune quanto tra gli agostiniani, sono da ricercare soprattutto nelle scelte iconografiche del Merisi. All'epoca del Caravaggio, infatti, si era soliti raffigurare la Madonna lauretana tra le nuvole del cielo, seduta sul tetto della Santa Casa di Nazareth, sorretta dagli angeli e in volo verso Loreto. Questi erano gli attributi che permettevano una facile e immediata riconoscibilità. L'artista bergamasco, invece, sovvertendo la consolidata tradizione, posiziona la Vergine sulla soglia di una povera abitazione in mattoni. Non vi sono angeli, non vi è una narrazione didascalica del miracolo e la madre è inserita in una scena umile, terrena e verissima. In primo piano possiamo ammirare i due pellegrini. L'uomo è il ritratto del committente, il marchese Ermete Cavalletti, devoto a Sant'Agostino e appunto alla Madonna di Loreto. Alla sua sinistra, la donna anziana solcata da rughe profonde è per alcuni la raffigurazione della madre. Vestiti con abiti umili, stremati dal lungo viaggio e muniti ciascuno del proprio bordone, i pellegrini sono descritti nell'atto di pregare la Madonna, che in tutto il suo splendore appare e sembra accogliere con sguardo caritatevole le loro preghiere. Caravaggio descrive un miracolo terreno, il divino che si mischia con le cose della vita, con le brutture della realtà e con i corpi che Dio ci ha donato. Ma ciò che appare ai nostri occhi non è però un vero e proprio incontro, ma bensì una proiezione, un desiderio di visione che chi ha percorso centinaia di chilometri sente nel proprio animo una volta raggiunta la meta. La Vergine si presenta ai due personaggi in punta di piedi, come a descrivere il momento immediatamente successivo alla sua discesa dal cielo. La luce innaturale proveniente da sinistra inonda il viso della madre e il corpo decisamente ben nutrito del bambino, e sembra voler sottolineare il carattere più mentale che reale di questa visione. Ciò che vediamo quindi è la descrizione di un'aspirazione, di un desiderio che non può prendere forma nella realtà. Per questo motivo la Vergine si avvicina moltissimo ai pellegrini, ma li sfiora soltanto, non li tocca. Le mani trattengono a fatica il corpo del bambino, che è descritto con un tale livello di aderenza al naturale da sembrare vero. Si ha la sensazione che da un momento all'altro possa divincolarsi dalla presa della Madonna e benedire lui stesso i due viandanti. I capelli finissimi e lucenti sono illuminati dalla luce divina che unisce simbolicamente la madre, il figlio e il bianco sudario. In primo piano noi spettatori che ci approcciamo a questa meravigliosa tela troviamo la sozzura dei piedi, come ci ricorda il Bellori citato all'inizio, testimoni del lungo cammino che andava percorso scalzi. Il rischio di sprofondare nell'illecito e di abbandonare l'ortodossia non toccò mai la mente di Caravaggio, che ponendosi come obiettivo la descrizione del reale così come appare in natura, non si preoccupò di posizionare in una pala d'altare la miseria, il travaglio fisico, la cruda verità. I piedi gonfi e sporchi, ma anche gli abiti rattoppati e la cuffia lurida della donna vengono elevati a simbolo dell'ubbidienza e della devozione. La mano dell'artista esalta attraverso i corpi dei pellegrini quell'idea pauperistica della religione tanto cara a Caravaggio. Anche la figura della Vergine e la sua instabile posizione hanno nei secoli fatto molto discutere. Una delle ipotesi è che la donna che posò come modella per descrivere la figura della Vergine fosse Elena, una fidanzata del Merisi, dedita ai facili costumi, e che fu causa dell'aggressione, si dice addirittura con un'accetta, di Caravaggio ai danni del notaio Mariano Pasqualone. Di più, si crede che l'insolita sistemazione dei piedi fosse la tipica e facilmente riconoscibile movenza delle prostitute romane che aspettavano i propri clienti sulla soglia delle loro abitazioni. Del resto, non c'è da sorprendersi. L'artista non era nuovo a questo tipo di scelte e tantomeno a questo tipo di polemiche. Ciò che importa a noi, chiamati a godere della bellezza di quest'opera, è evidenziare la grandezza di un artista senza tempo, che indipendentemente dai cliché, dalle leggende o dagli aspetti più pittoreschi del suo carattere, è stato in grado, attraverso opere come la Madonna dei Pellegrini, di forgiare ciò che siamo culturalmente e di plasmare il nostro modo di guardare l'arte. Se non l'hai fatto, osserva nel dettaglio l'opera. E se ti va, fammi sapere cosa ne pensi. Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio di L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!